Il secondo colpo dello strangolatore. Kammamuri cominciava a diventare inquieto. Il sole calava rapidamente all'orizzonte e i due cacciatori non erano ancora tornati. Anzi, nessun colpo di fucile si era udito rombare nella giungla. Kammamuri non sapeva capacitarsi di quella prolungata assenza e di quell'assoluto silenzio. Entrava e usciva dalla capanna. Interrogava attentamente l'orizzonte, sperando di vederli spuntare fra la sterminata piantagione di bambù. Costringeva Punti ad abbaiare, ma senza alcun frutto. Più volte si spinse assieme alla tigre fino ai primi bambù e porse l'orecchio ai rumori del largo. Più volte fece rimbombare l'uloc sospeso alla porta della capanna e più volte bruciò una carica di polvere. Il silenzio che regnava nelle pianure del sud non fu rotto. Scoraggiato, si sedette sul limitare della capanna, attendendo ansiosamente il loro ritorno. Vi era da pochi minuti, quando la tigre balzò in piedi, facendo udire un sordo miagolio, a cui fecero eco i festosi abbaiamenti di Punti. Kammamuri si alzò, credendo che arrivassero i cacciatori, ma non vide alcuno. Si volse e, appoggiato allo stipite della porta, scorse Tremalneik. «Tu, padrone!» esclamò con stupore. «Tu!» «Sì, Kammamuri!» rispose Tremalneik con un amaro sorriso. «Quale imprudenza! Sei ancora convalescente e...» «Taci! Sono forte, più forte di quello che credi!» rispose il cacciatore di serpenti, quasi con rabbia. «Ho sofferto troppo in quella maca. È ora che sia finita!» Tremalneik fece alcuni passi innanzi senza barcollare, senza dimostrare fatica, e sedette tra le erbe, prendendosi la testa fra le mani e guardando fisso il sole che tramontava all'occidente. «Padrone», disse Kammamuri, dopo alcuni istanti di silenzio, «cosa vuoi? I cacciatori non sono ancora tornati. Temo che sia accaduta qualche disgrazia. Chi te lo dice?» «Nessuno, ma lo sospetto. Nella giungla possono aggirarsi quegli uomini che hanno assassinato Urti e hanno pugnalato te.» La faccia di Tremalneik divenne cupa. «Forse sono qui?» domandò. «Forse. Presto, Kammamuri, sarò guarito. Ritorneremo in quell'isola maledetta e li stermineremo tutti. Tutti!» «Che?» esclamò Kammamuri con spavento. «Noi ritornare in quell'isola? Padrone, cosa dici? Hai forse paura?» «No, ma ritornare laggiù, in quei luoghi, è una follia!» «Follia! Follia, tu dici? Non sai tu dunque chi ho lasciato laggiù, nelle mani di quegli uomini? Chi mai?» «La Vergine della Pagoda! Chi è questa donna?» «Una creatura bella, Kammamuri, che io amo alla pazzia e per la quale metterai l'India in fiamme.» «Hai lasciato una donna laggiù?» «Sì, Kammamuri, quella stessa che ammiravo al tramontare del sole nella mia giungla, Ada. Ada, quanto m'hai fatto soffrire!» «È la visione, dunque?» «Sì, la visione.» «Ma come si trova a Raimangal?» «Una condanna pesa sulla disgraziata ragazza, Kammamuri. Quei mostri la tengono in loro mano. Non so il come né il perché. Io l'ho vista nella pagoda che versava dei profumi ai piedi d'un mostro di bronzo.» «D'un mostro? Quella donna sarà forse come tutti gli altri.» Non ripetere quest'insulto, Kammamuri, esclamò Tremalnaik con accento minaccioso. Sono gli uomini che l'han condannata, che le fanno adorare quel mostro di bronzo. Lei feroce, lei, povera fanciulla. Perdono, padrone, balbettò il maharatto. Non sapevi nulla e ti perdono. Ma quegli uomini che l'han condannata, che la fanno morire di pianto, quegli uomini che le straziano il cuore e mi fan barriera perché non la salvi dai loro artigli, li sterminerò tutti, Kammamuri, tutti. Ho qui, nel petto, ancora le tracce del loro pugnale e mi faranno ricordare in ogni tempo la vendetta. Non rimarrai, no, nelle loro mani, o infelice Ada, perché Tremalnaik dovesse pagare con la sua vita la tua libertà, ti toglierà da quegli orribili luoghi, per quanto siano ben guardati e pieni di ostacoli. Tremino allora quelli che t'avranno tormentata, quelli che hanno avvelenato la tua giovane esistenza. Dharma e io ci incaricheremo di ucciderli tutti nelle loro spaventevoli caverne. Mi fai paura, padrone, e se ti uccidessero, morirò per colei che amo, esclamò con trasporto appassionato Tremalnaik. E quando partiremo? Appena avrò la forza d'alzare la carabina. Sono già forte, ma non tanto da combattere contro tutti loro. In quell'istante al sud. Rimbombò una fucilata, seguita subito da altre due detonazioni. Dharma fece un salto, mugolando. Il maharatto e Tremalnaik scattarono in piedi, trattenendo punti che abbaiava furiosamente. «Cosa succede?» chiese il maharatto, strappandosi il coltellaccio dalla cintura. «Kammamuri! Kammamuri!» gridò una voce. «Chi chiama?» chiese Tremalnaik. «Grande Brahma! Manciadi!» esclamò il maharatto. Infatti il bengalese, con grandissima rapidità, attraversava la giungla, sfondando la fitta cortina di bambù e agitando come un pazzo la carabina. Pareva in preda a un vivo terrore. «Kammamuri! Kammamuri!» ripeté con voce strozzata. «Corri, Manciadi, corri!» gridò il maharatto. «Che sia inseguito! Attenta, Dharma!» La tigre si raccolse su se stessa con gli artigli aperti e aprì la bocca, mostrando una doppia fila di denti aguzzi. Il bengalese, che correva molto rapidamente, in pochi minuti giunse alla capanna. Il miserabile aveva la faccia insanguinata per una ferita che s'era fatta sulla fronte per meglio colorire il tradimento e aveva la tunica pure macchiata. «Padrone! Kammamuri!» esclamò, piangendo disperatamente. «Cosa ti è accaduto?» chiese Tremalnaik con angoscia. «Hanno ferito a morte Agur! Povero me! Non ne ho colpa, padrone! Ci sono saltati addosso! Agur! Povero Agur!» «L'hanno ferito!» esclamò Tremalnaik con furore. «Chi? Chi?» «I nemici! Gli indiani dei lacci!» «Maledizione! Parla, racconta, di, su! Voglio saper tutto!» «Eravamo seduti in un bosco di giaccheri», disse il miserabile, continuando a singhiozzare. «Ci sono saltati addosso prima che potessimo prendere le armi, e Agur è caduto! Io ho avuto paura e sono scappato!» «Quanti erano? 10, 12, non ricordo bene quanti! Sono fuggito per miracolo!» «È morto Agur?» «No, padrone, non può essere morto! L'hanno pugnalato, poi sono scomparsi! fuggendo l'ho udito gridare, ma m'è mancato il coraggio di tornare da lui.
Sei un vigliacco, Manciadi.
Padrone, se fossi ritornato mi avrebbero ucciso,
singhiozzò il bengalese. Quando la finiranno dunque? Gridò Tremal Naik. Kammamuri, forse Agur non è morto. Bisogna andarlo a trovare e portarlo qui.
E se mi assaltano? Chiese Kammamuri, terrorizzato.
Prenderai con te Dharma e punti. Con questi animali puoi tenere testa 100 uomini.
Ma chi mi guiderà? Manciadi. E tu vuoi rimanere nella capanna, solo?
Basto io solo per difendermi. Va e non perdere tempo, se vuoi salvare il povero Agur. Manciadi, guida quest'uomo al bosco.
Padrone, ho paura.
Guida quest'uomo al bosco. Se esiti, ti faccio sbranare dalla tigre. Tremal Naik aveva pronunciato quelle parole con tale tono da far comprendere a Manciadi che non era uno scherzo. Fingendo il massimo terrore, si unì al Maharatto, che si era armato della carabina e d'un paio di pistole. «Padrone», disse Kammamuri, «se fra 2 o 3 ore non ritorniamo, vorrà dire che siamo stati assassinati. Il canotto è arenato sulla riva. Penserai a metterti in salvo?»
«Mai!»
esclamò Tremal Naik. «Ti vendicherò a Raimangal! Taci e parti!» Il Maharatto e Manciadi, preceduti dal cane e dalla tigre, si slanciarono di corsa in mezzo alla giungla. Il sole era di già scomparso sotto l'orizzonte, ma la luna sorgeva, spandendo una luce azzurrognola, d'una infinita dolcezza, sufficiente per guidare i 2 indiani attraverso la massa dei bambù. «Camminiamo con precauzione e in silenzio», disse Kammamuri a Manciadi. «Non bisogna attirare l'attenzione dei nemici, che forse si tengono nascosti a poca distanza da noi».
«Hai paura, Kammamuri?» chiese il bengalese, che non tremava più.
«Credo di sì. Per fortuna abbiamo Dharma con noi, una bestia valorosa che non teme 50 uomini armati. Ti avverto, Kammamuri, che io non entrerò nel bosco. Mi aspetterai dove meglio ti piacerà. E se vuoi ti lascerò punti. Un bravo cane che sa strozzare una mezza dozzina di persone. Avanti e silenzio!» Manciadi, che aveva già tracciato il suo piano, condusse il Maharatto sul sentiero che aveva percorso al mattino e lo seguì per 3/4 d'ora. S'arrestò sul margine del bosco di giacchieri.
«È qui?» chiese Kammamuri, guardando con ansietà sotto gli alberi.
«Sì, qui!» rispose Manciadi, con fare misterioso. «Segui questo sentiero che s'addentra nel bosco e giungerai allo stagno, sulle cui rive è caduto Agur. Io t'aspetto qui, nascosto in quella fitta macchia. Vuoi il cane?»
«Preferisco essere da solo. Gli indiani non mi scopriranno, ne sono certo.
Fra 1/2 ora io sono di ritorno. Dharma, sta attenta e pronta a piombare sul primo uomo che si presenta dinanzi a noi. E tu, punti, preparati pure a strozzare qualcuno».
La tigre fece udire un basso ruggito e si mise dinanzi al Maharatto,
con le orecchie corte alzate, e il cane gli si mise dietro, mostrando i denti. «Benone», disse Cammamuri, quando vide il bengalese nascosto nella macchia. «Nessuno oserà avvicinarsi senza il permesso di queste care bestie». Entrarono nel bosco, sotto il quale regnava una profonda oscurità e un silenzio funebre, e s'avanzarono sul sentiero, senza produrre rumore di sorta. Cammamuri più volte si fermò, sperando di udire qualche lamento o qualche chiamata che segnalasse la presenza di Agur, ma nulla giungeva al suo orecchio. «È strano», mormorava, asciugandosi il sudore che gli colava in gran quantità dalla fronte. «Se fosse ancora vivo, si udirebbe qualche lamento, ma qui regna un silenzio assoluto. Che sia morto!» Aveva percorso 300 o 400 passi quando udì qualcuno che fischiettava un'arietta malinconica. Era la stessa arietta che Manciadi aveva fischiettato prima d'assassinare Agur. La tigre si mise a brontolare, volgendo la testa all'indietro, e il cane dette segni di inquietudine, ringhiando. «Attenti, piccini!» disse Cammamuri, che si sentiva gelare il sangue. «State vicini a me e lasciate che quell'uomo fischietti a suo piacimento. Credo che per Agur sia finita». Una nube oscurò la luna e le tenebre divennero più fitte sotto il bosco. Cammamuri si arrestò, indeciso se dovesse avanzare o tornare indietro. Poi andò avanti con le pistole montate. «Cammamuri!» gridò una voce. «Cammamuri!» ripeté una seconda voce. «Cammamuri!» riprese una terza. La tigre si mise a ruggire, sferzandosi i fianchi con la coda e saltando come se fosse su un braciere. Cercò due o tre volte di slanciarsi a destra del sentiero, ma il maharatto con un fischio la richiamava al posto. «Calma, piccini, calma!» disse. «Lasciate che chiamino. Non sono spiriti, ma uomini che si divertono a spaventarmi. Se ritorno alla capanna posso ringraziare Visnù d'avermi protetto». Allungò il passo con una pistola puntata a destra del sentiero e l'altra a sinistra, e poco dopo giunse in vista dello stagno. Un fascio di luce lunare piombò in quel luogo, illuminandolo come in pieno giorno. Cammamuri, con indicibile spavento, scorse a terra un corpo umano su cui si agitava un gruppo di marabù. Punti si slanciò verso quel cadavere, urlando lamentosamente e mettendo in fuga i voraci volatili. «Agur!» esclamò Cammamuri, singhiozzando. Corse come un pazzo allo stagno e si gettò sul corpo dell'infelice suo compagno. Aveva ancora il laccio attorno al collo, e il corpo era stato straziato dai marabù. «Agur, mio povero Agur!» ripeté Cammamuri, abbracciando il cadavere. «Ah, miserabili!» D'un tratto emise un urlo terribile, e i suoi occhi si fissarono su di una pietra, contro la quale era appoggiata la testa di Agur. Ai pallidi raggi della luna aveva letto, fremendo, le seguenti parole, scritte a lettere di sangue. manciadi mi ha assass. Il Maharatto balzò in piedi, comprese tutto il tradimento del bengalese e il pericolo che correva il padrone. «Dharma, punti!» gridò con voce strozzata. «Alla capanna, alla capanna! Vogliono ammazzare il padrone!» E si slanciò attraverso la foresta, preceduto dalla tigre e seguito dal cane, che abbaiava con furore. Ma mentre Kammamuri correva come un daino sotto le cupe volte degli alberi, il bengalese non perdeva il suo tempo. Rimasto solo, si era subito slanciato fuori della macchia, correndo precipitosamente verso la capanna, risoluto a strangolare la seconda vittima. Sapeva di avere un vantaggio di un buon quarto d'ora sul Maharatto. Non di meno divorava la via con la velocità di una palla di cannone, temendo di venir colto sul fatto dalla tigre e dal cane, dai quali animali aveva tutto da temere. Attraversò la giungla impiegando meno di mezz'ora e si fermò sul margine della piantagione, dopo aver preparato un secondo laccio. «Il padrone deve tenersi in guardia», mormorò. «Se mi vede tornare, crederà che io abbia abbandonato Kammamuri e mi spaccherà la testa con una palla di carabina. Quell'uomo non scherza». Aprì adagio i bambù e guardò verso nord. A 400 passi di distanza scorse la capanna e accanto a essa Tremal Naik in piedi, con la carabina in mano. «Ah!» esclamò il miserabile. «Ucciderlo non sarà tanto facile. Ma Manciadi è più furbo di un cacciatore di serpenti». Ripigliò la corsa verso est, trottando furiosamente per 6 o 7 minuti. Poi si slanciò nella pianura. La capanna stava alla sua destra e Tremal Naik gli mostrava un fianco. Con un po' d'astuzia poteva avvicinarsi e cogliere la vittima alle spalle. La sua risoluzione fu prontamente presa. Si mise a strisciare fra le erbe come un serpente, allungandosi quanto poteva per non venire scorto da Tremal Naik e procurando di non far rumore. Però il venticello che sfiorava la piantagione, curvando dolcemente le alte cime dei bambù, produceva un leggero stropiccio, sufficiente per coprire lo strisciare di un uomo. Così, avanzando e soffermandosi per tendere gli orecchi e guardare Tremal Naik, che pareva non s'accorgesse di nulla, riuscì a guadagnare la capanna. Con uno scatto da tigre si rizzò. Un sorriso atroce sfiorava le sue labbra. «È mio!» mormorò con un filo di voce. «Kali mi protegge!» Camminò in punta dei piedi lungo le pareti della capanna e si fermò a 10 passi da Tremal Naik. Diede un ultimo sguardo alla giungla e non scorse nessuno. Un secondo sorriso, più crudele del primo, apparve sulle labbra e i suoi occhi scintillarono come quelli di un gatto. Un secondo ancora e la vittima sarebbe caduta per non più rialzarsi. Fece fischiare rapidamente il laccio attorno a sé e lo slanciò, facendo un balzo in avanti. Tremal Naik piombò al suolo come un albero sradicato dal vento, ma per un caso fortuito una mano era rimasta presa nel laccio. «Kammamuri!» gridò il disgraziato, afferrando con l'altra mano la corda e tirando a sé con disperata energia. «Muori, muori!» urlò l'assassino, trascinandolo sul suolo. Tremal Naik mandò un secondo grido. «Kammamuri, aiuto!»
«Eccomi! Eccomi!»
tuonò una voce. Manciadi digrignò i denti con furore. Sul limite della piantagione era improvvisamente apparso il maharatto. Dinanzi correva con balzi giganteschi la tigre, fiancheggiata da punti. Un lampo squarciò la notte, seguito da una fragorosa detonazione. Manciadi fece un salto di 10 passi e s'avventò all'impazzata verso la riva vicina. Un secondo sparo rimbombò e Manciadi piombò nel fiume, scomparendo fra i gorghi.